È giovedì 1 gennaio 2026. Benvenuti a una nuova puntata del nostro programma settimanale di livello intermedio, News in Slow Italian. Buon anno a tutti! Che sia un anno di pace e prosperità per tutti i nostri ascoltatori.
E di buona salute e buon umore.
Che il nuovo anno porti cambiamenti positivi a voi, alle vostre famiglie e alle persone che amate.
Non vediamo l'ora di offrirvi un programma che sappia intrattenere, informare e proporre uno sguardo nuovo sugli eventi più importanti che stanno plasmando il nostro mondo. E detto questo, passiamo alle anticipazioni per il primo episodio del 2026.
Apriamo la nostra rassegna di attualità parlando di una tendenza piuttosto preoccupante: il forte arretramento dei diritti delle donne in Israele. Nella seconda notizia discuteremo di una nuova ondata di chatbot basati sull'intelligenza artificiale, che impersonano Gesù, offrendo consigli spirituali e una forma di compagnia online. Nella sezione scientifica parleremo di un problema comune durante le festività: le diete detox dopo gli eccessi stagionali. Gli esperti sostengono la necessità di un approccio più sostenibile all'alimentazione durante e dopo le feste. E infine ci divertiremo un po' commentando alcune dichiarazioni del presidente Trump mentre risponde alle telefonate dei bambini che svelano i loro desideri natalizi.
La seconda parte della puntata è dedicata alla lingua e alla cultura italiana. L'argomento grammaticale di oggi è Adverbs of Manner. Ne troverete diversi esempi all'interno del dialogo sulla decisione del Comune di Roma di introdurre un biglietto a pagamento per visitare la Fontana di Trevi, un luogo affollato e meraviglioso, da sempre accessibile gratuitamente a tutti e che oggi si trova al centro di un cambiamento destinato a far discutere. Nel finale ci soffermeremo sull'espressione idiomatica di oggi: tagliare la testa al toro. La useremo all'interno di un dialogo dedicato a una scoperta archeologica davvero sensazionale nel cuore delle Alpi. Migliaia di orme di dinosauri risalenti a oltre 200 milioni di anni fa sono state ritrovate in un luogo destinato a diventare il sito più importante del suo genere mai scoperto in Italia.
E allora che si apra il sipario.
Il drammatico arretramento dei diritti delle donne in Israele riflette una regressione globale?
Secondo l'indice 2025-26 su donne, pace e sicurezza, Women, Peace and Security 2025-26, la posizione di Israele nella classifica globale dell'uguaglianza di genere è crollata dal 27° all'84° posto. Si tratta di un declino impressionante per un paese che ha varato la legge rivoluzionaria per l'uguaglianza dei diritti delle donne nel 1951 e che ha avuto Golda Meir tra le prime donne leader al mondo. L'erosione dei diritti femminili è stata spinta dalla componente ultraortodossa della coalizione del primo ministro Benjamin Netanyahu. Il calo dell'uguaglianza di genere riflette anche la diminuzione del potere politico ed economico delle donne. Attualmente solo 6 dei 33 ministri sono donne e nessuna guida partiti principali o ministeri chiave. Inoltre, una controversa proposta di legge in Parlamento rischia di aggravare ulteriormente la situazione, conferendo maggiori poteri ai tribunali religiosi statali, composti esclusivamente da uomini, in materia di controversie civili e patrimoniali. Le associazioni per i diritti delle donne temono una discriminazione istituzionalizzata e avvertono che le modifiche proposte potrebbero far arretrare i diritti femminili di decenni.
I numeri sono sconvolgenti. Passare dal 27° all'84° posto nelle classifiche sull'uguaglianza di genere in pochi anni.
Esatto. Non è quello che ci si aspetterebbe da un paese che un tempo era all'avanguardia nei diritti delle donne.
E l'influenza religiosa non fa che peggiorare la situazione. Ma non è solo Israele, però. Guarda gli Stati Uniti. Anche lì i diritti delle donne sono sotto attacco, dopo la famigerata decisione della Corte Suprema dello scorso anno. E il governo ungherese continua a promuovere ruoli tradizionali per le donne, limitandone la libertà.
Non sono sicura che si possa paragonare direttamente Israele agli Stati Uniti o all'Ungheria. Le situazioni sono diverse. Negli USA si tratta soprattutto di diritti riproduttivi, mentre in Israele e in Ungheria il nodo è più legato alla rappresentanza politica e all'influenza religiosa.
La distinzione non è così rilevante. Il filo conduttore è l'arretramento dei diritti. Quando i governi diventano più conservatori o più religiosi, le donne perdono terreno, indipendentemente dal paese. È una reazione globale.
Vorrei poterti dare torto, ma non posso. Speriamo che esistano ancora forti movimenti di resistenza in tutti questi paesi.
I chatbot basati sull'intelligenza artificiale impersonano Gesù e offrono una guida spirituale.
Questo Natale, una nuova ondata di chatbot basati sull'intelligenza artificiale che simulano Gesù offre consigli spirituali e compagnia online. Il fenomeno solleva interrogativi sull'autenticità e sul futuro della tradizione religiosa. Piattaforme come Toki.ai, Character.ai e Text with Jesus permettono agli utenti di conversare con Gesù virtuali generati dall'intelligenza artificiale. Questi chatbot impersonano Gesù e rispondono a domande sulla fede, sul Natale e persino sulla cultura pop, spesso adottando un tono colloquiale e rassicurante. Se alcuni utenti trovano conforto in queste interazioni, Gli esperti avvertono che i chatbot possono riflettere pregiudizi o imprecisioni presenti nei dati con cui sono stati addestrati. Gli studiosi mettono inoltre in guardia dal fatto che un numero ristretto di grandi aziende tecnologiche potrebbe sfruttare questi strumenti per influenzare il modo in cui la fede viene vissuta e trasmessa. Per questo motivo, gli esperti consigliano di usare con cautela i chatbot che impersonano Gesù, di verificare sempre i consigli ricevuti e di dare priorità alle relazioni reali e alle fonti tradizionali di guida spirituale durante le festività e non solo.
È uno scherzo, vero? Davvero le persone si rivolgono a un chatbot che impersona Gesù Cristo per ricevere consigli sulla fede?
Beh, no, non è uno scherzo. C'è chi li usa e trova l'esperienza rassicurante, soprattutto nel periodo natalizio.
Non so decidere se sia un'idea geniale o semplicemente bizzarra. Voglio dire, se cerchi una guida spirituale, non ti dovresti rivolgere a una persona in carne e ossa?
Suppongo di sì, ma alcune persone si sentono a disagio a parlare con un sacerdote o magari non ne hanno uno a disposizione. Però sono d'accordo con te. È piuttosto strano pensare che un algoritmo possa sostituire secoli di tradizione.
Almeno i veri sacerdoti sono vincolati dal segreto della confessione. I chatbot no.
No, di certo non sono vincolati dal segreto della confessione.
Ed è proprio per questo che preferisco affidarmi agli esseri umani per una guida spirituale. Gli esperti mettono in guardia dalle diete detox e invitano a un approccio equilibrato all'alimentazione durante le feste.
Ogni anno il periodo delle festività è pieno di messaggi che promuovono diete miracolose e programmi detox. Questo spesso porta a sensi di colpa e stati d'ansia legati al cibo. Alcuni nutrizionisti, però, mettono in discussione questa cultura della restrizione e invitano ad adottare un approccio più sano e sostenibile all'alimentazione durante e dopo le feste. Gli esperti sottolineano che ciò che si mangia durante i pochi giorni di festa è insignificante rispetto alle abitudini alimentari dell'intero anno. Mettono inoltre in guardia contro il ciclo ormai diffuso che alterna restrizione calorica prima delle feste, eccessi durante le celebrazioni e successivamente diete punitive dettate dal senso di colpa. I nutrizionisti consigliano di ascoltare il proprio corpo e di rispettare i segnali di fame e sazietà. Dopo le feste, scoraggiano il ricorso a diete estreme o detox, suggerendo piuttosto un ritorno a pasti equilibrati e ad una sana e realistica routine. Invece di contare le calorie, raccomandano di godersi i legami sociali ed emotivi di questo periodo dell'anno.
Già, questo è il periodo dell'anno in cui tutti diventano nutrizionisti. In tanti mi dicono di bere succhi verdi per disintossicarmi dopo le feste. Ma dai, la mia cucina delle feste non è mica un rifiuto tossico.
Oppure ti suggeriscono di digiunare per settimane prima delle feste. Poi ti siedi a tavola per il pranzo di Natale e mangi 3 porzioni di tutto più il dolce.
Però non ti senti mai un po' in colpa? Voglio dire, quella terza fetta di torta ogni tanto mi perseguita.
Certo che sì, però godersi il cibo fa parte della magia delle feste. Basta con il conteggio delle calorie.
Oh, questo è certo. Se contassi ogni singola caloria, avrei bisogno di una calcolatrice invece che di un bicchiere di vino.
Non azzardarti a tirare in ballo l'alcol, così invochi solo altro senso di colpa e sofferenza.
Trump promette ai bambini di non permettere al Babbo Natale cattivo di infiltrarsi negli Stati Uniti.
Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha trascorso la vigilia di Natale nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida, partecipando alla tradizione annuale in cui il Comando Aerospaziale degli Stati Uniti segue il viaggio di Natale intorno al pianeta. Durante l'evento, Trump ha risposto alle telefonate di bambini desiderosi di rivelare i loro desideri natalizi. Parlando con i più piccoli, provenienti da diversi stati, Trump ha promesso che non avrebbe permesso al Babbo Natale cattivo di infiltrarsi negli Stati Uniti. Ha anche scherzato sulla passione di Babbo Natale per i biscotti e ha richiamato il suo slogan elettorale, definendo con tono giocoso il carbone come pulito e bellissimo. Dopo le telefonate, Trump ha pubblicato online i suoi auguri di Natale, mescolando messaggi di buone feste a commenti sprezzanti rivolti agli avversari politici. Ha insistito nel lodare i successi economici del paese, il basso livello di criminalità e la solidità della sicurezza nazionale. Ha inoltre affermato che gli Stati Uniti sono rispettati di nuovo, forse come mai prima d'ora.
Che persona premurosa! Carbone per Natale! E niente più incubi per i bambini con Babbo Natale cattivo!
Già! È stato piuttosto insolito per Natale.
Però, secondo me, è stato troppo indulgente con Babbo Natale cattivo. Avrebbe potuto rassicurare i bambini americani dicendo che l'ICE sarebbe intervenuta per arrestarlo.
E deportarlo nel SICOT di El Salvador?
Wow, Carmen! Abbiamo appena inventato una fantastica storia horror natalizia. Meriterebbe davvero una sceneggiatura.
Beh, un po' di umorismo non guasta durante le feste.
Adverbs of manner. Il comune decide. Fontana di Trevi a pagamento.
Hai sentito l'ultima? Pare che la Fontana di Trevi, uno dei simboli più famosi d'Italia, non sarà più visitabile gratuitamente, come è successo finora. Secondo i giornali, a partire dal 7 gennaio, i turisti dovranno pagare 2 euro per scendere sulle gradinate e vedere la fontana da vicino, mentre per i residenti romani l'accesso resterebbe gratuito. Insomma, un cambiamento davvero grosso. E io, sinceramente, non so se sia giusto trasformare un luogo all'aperto, patrimonio culturale di tutti, in qualcosa che si paga. Tu come la vedi?
Io penso che la situazione così com'è non funziona. C'è sempre troppa gente, spesso in mezzo al caos. La somma imposta dal comune è minima, tutto sommato accessibile.
Sì, ma oggi sono 2 euro, domani 5 e poi chissà.
Capisco la tua preoccupazione, ma regolare il turismo di massa non è un capriccio, è una necessità. Se vogliamo evitare che certi luoghi vengano letteralmente presi d'assalto.
Non so se lo sai, ma il Codacons, l'associazione italiana a tutela dei consumatori e dell'ambiente, si è detto contrario. Attraverso i giornali ha spiegato che un provvedimento del genere fa male ai turisti e va contro lo spirito stesso di Roma.
Le posizioni del Codacons le ascolto sempre volentieri, anche se su questo punto non mi trovano molto d'accordo.
E poi c'è una questione abbastanza delicata.
Quale?
Chi vive la città e chi la visita hanno davvero gli stessi diritti? Il comune parla di corsie dedicate agli ingressi, pagamenti elettronici e di un limite massimo di 400 persone alla volta. Non rischiamo di creare una divisione troppo netta?
È una preoccupazione legittima. Però i residenti subiscono l'impatto del turismo ogni giorno.
Nessuno lo nega.
Offrire loro un accesso facilitato mi sembra ragionevole. E poi, in Italia esiste già un precedente che sta funzionando piuttosto bene. Sai a cosa mi riferisco?
Non ne ho la più pallida idea.
Al Pantheon. Lì il biglietto è stato introdotto più di 2 anni fa e ha portato in un batter d'occhio più ordine e una gestione più efficace.
Sì. Però il Pantheon è un edificio chiuso, con un ingresso ben definito. La Fontana di Trevi è in una piazza aperta, con tanti punti di accesso. È sempre stata un luogo vivo. Ho paura che questa logica, col tempo, finisca per snaturare l'anima della città.
Io, invece, penso che proteggere un luogo così fragile e prezioso sia doveroso. E i ricavi degli ingressi potrebbero servire a migliorare servizi, sicurezza e manutenzione.
Se fosse davvero così, sarebbe positivo.
In fondo, l'idea è chiara: aiutare Roma a sostenere il peso del turismo e migliorare la qualità dell'esperienza del visitatore. Se gestita bene, potrebbe rivelarsi la scelta migliore per tutti. Tagliare la testa al toro. To settle things once and for all. Una valle di dinosauri nel cuore delle Alpi italiane. La regione Lombardia ha annunciato poche settimane fa una scoperta davvero sensazionale. Ne avrai sentito parlare sui giornali.
Ti stai dilungando troppo. Taglia la testa al toro e dimmi di che cosa si tratta.
Sono state ritrovate migliaia di orme di dinosauri. Alcune larghe fino a 40 centimetri. E in certi casi si distinguono persino le dita e gli artigli. Il luogo del ritrovamento è stato soprannominato la Valle dei Dinosauri, perché si estende per chilometri. Le impronte si trovano oggi su una parete rocciosa molto ripida. Ma quella non era la loro posizione originale. Gli studiosi spiegano che circa 200 milioni di anni fa la zona era pianeggiante, calda e paludosa, attraversata continuamente da dinosauri. Poi, con il ritiro della laguna, il consolidamento dei sedimenti e i movimenti delle placche tettoniche, quell'area si è trasformata in una catena montuosa.
Incredibile. Ma dove è avvenuto esattamente il ritrovamento?
Nel Parco Nazionale dello Stelvio, sulle Alpi Valtellinesi.
Quindi parliamo di un'epoca in cui le Alpi non esistevano nemmeno. È davvero difficile immaginare una scena del genere oggi.
Esatto. E pensare che tutto questo è stato lì per oltre 200 milioni di anni, sotto i nostri occhi, e non ce ne siamo mai accorti.
Infatti, ma com'è potuto succedere? Le Alpi sono molto frequentate.
Beh, il sito è difficile da raggiungere. Non ci sono sentieri che portano direttamente nella valle. E soprattutto in inverno, tra neve e ghiaccio, l'area diventa proibitiva anche per gli escursionisti più esperti.
E ora che è stata scoperta, cosa succederà?
Di sicuro verrà studiata a fondo. E immagino che prima o poi ne vedremo le immagini anche in qualche documentario.
E se si creasse un percorso sicuro per raggiungerla a piedi, almeno d'estate. Un patrimonio storico e culturale di questo valore dovrebbe essere condiviso.
Tagliamo la testa al toro. Non so se sarà mai possibile.
Sei un po' troppo categorico. Ti facevo più ottimista.
Da quello che ho capito, l'area è estremamente fragile. Oltre alla difficoltà di accesso, la costruzione di sentieri rischierebbe di alterare l'equilibrio naturale del luogo.
Sì, ma io pensavo a qualcosa di diverso.
Va bene, tagliamo la testa al toro. Come lo immagineresti?
Pensavo a un progetto di visita sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Piccoli gruppi, accessi regolati, prenotazioni obbligatorie, passerelle controllate e guide alpine esperte.
Messa così, forse potrebbe funzionare. Ma prima servirebbe uno studio molto approfondito per capire quale sia la soluzione migliore.
Certo, non possiamo fare le cose alla carlona.
Esatto. Davanti a un patrimonio così prezioso, rispetto e cautela non sono un'opzione, sono una responsabilità. E spetta a noi dimostrare di essere all'altezza di proteggerlo. Carmen, ti auguro ancora un felicissimo anno nuovo.
Grazie anche a te e a tutti i nostri ascoltatori.
Buon anno!
Ciao!